Quindi la scuola, per esempio, produce senza volerlo, non dico che dobbiamo mettere a repentaglio un sistema di anni e anni e di secoli della scuola italiana, però è chiaro che è così, è un luogo dove tu sei qualcuno se produci risultati. Vai nel mondo dello sport, noi in Italia siamo incredibili perché a fronte, a differenza di tanti altri stati, anche europei, da noi l'attività agonistica in media in Italia viene lasciata, abbandonata dai ragazzi intorno ai 15 anni. E questo è un altro dato statistico importante perché ci fa capire che non è la cultura dello sport come forma di socializzazione, come forma di divertimento, anche come forma comunque di educazione alla vita, no? Ma è lo sport ancora inteso come prestazione, come risultato. Quando un ragazzo capisce che non sarà mai Messi, chi lo fa fare? Avrà lo sbattimento di allenarsi tanto. E quindi le frustrazioni, i limiti, vengono, diciamo, a influenzare questi ragazzi, quali piuttosto abbandonano la pratica sportiva pur di non essere considerati incapaci e fare la panchina lì. Quindi anche il mondo dello sport è un mondo di prestazione, dove poi non dimentichiamo, perché molti ragazzi me lo dicono, magari dove ci sono anche papà che spronano i figli e che in qualche modo alimentano i loro attese, illusioni, stress psicofisici incredibili. C'è un ragazzo da Beccaria che era dotatissimo a calcio, ha abbandonato la pratica sportiva. Non c'era verso, non c'era verso, ma era uno di quelli già vicini al Milan ormai. Basta, abbandonato, estenuato dal fatto di doversi sempre mettere in tensione per raggiungere certe prestazioni sportive, eccetera. Ora, vedete, ecco perché dico, questo tipo di cultura della prestazione, del risultato, del voto, dell'essere qualcuno a tutti i costi, è qualcosa che appartiene a questi ragazzi perché appartiene a noi adulti. Quindi, come dire, è vero che quando un ragazzo è autore di un reato va punito, se c'è il carcere, c'è il carcere, ne discutiamo, ma a volte, vi dico la verità, parlando con questi ragazzi, io dico, caspita, però sono anche vittime. Sono autore di reato, ma sono anche vittime di reati occulti, perché non si possono vedere, ma che esistono. Esistono. Sono induzioni ai reati, certi nostri modi di pensare, certi modi di vivere la vita, no? Solo che è chiaro, non sono perseguibili. Dovremmo fare chissà che cosa per rivoluzionare la mentalità, la cultura di oggi, no? Per cui, per dire, consumi, ma è ovvio, cioè, possono questi ragazzi non consumare quando nascono? E sono immediatamente messi dentro un sistema narcisistico di immagine dove tutto è consumato, anche la tua immagine appena sei nato è già su Facebook. Cioè, possiamo noi dire che la cultura dell'immagine l'hanno inventata loro, i ragazzi, gli adolescenti? Ma va, cioè, andate a vedere su Facebook, c'è di tutto. Un bambino nasce ed è già inquadrato con la telecamera dentro il box, perché si ha paura che succeda qualcosa, per cui c'è già una telecamera che lo riprende. Pensate simbolicamente, faccio questo esempio per dire come i ragazzi sono visti in continuazione, sono in continuazione sotto i riflettori. E quindi poi ci aspettiamo che non concepiscono la vita così. Ecco, per cui devo dire, sono un po' incattiviti, ma anche sono proprio in cattività perché sono prigionieri senza saperlo di un mondo che è così. E dico l'ultima cosa: a volte è chiaro, un ragazzo arriva, non so, ha spacciato, ce n'è uno appunto di queste zone, anche qui credo lo spaccio sia abbastanza diffuso, che spacciava cocaina a 12, 13, 14 anni. A 14 è stato preso ed è arrivato al Beccaria. Io dico, certo, ha spacciato dentro, poi marocchino dentro. perché poi purtroppo si ragiona anche così, non è che bisogna stare lì troppo a vedere le cose. Ma io mi chiedo, sai, una persona, un ragazzo, sbaglia quando sceglie male, quando fa una scelta sbagliata. Ma io mi chiedo, conoscendo poi la storia di questo ragazzo, ma davvero a 14, a 12, soprattutto a 13, poi a 14 anni ancora, aveva scelte diverse da fare? Perché quando è arrivato a Beccaria, questo ragazzo era talmente incosciente, talmente, come dire, senza un senso alla vita, che uno potrebbe dire, senti, quali sono magari due, tre, quattro scelte possibili che potevi fare, a parte lo spaccio? Cioè lui ha visto lo spaccio come unica possibilità di, come dire, sistemare la sua vita, la vita della sua famiglia. Ora, è chiaro che una scelta si fa almeno tra due opzioni, ma quando uno vede solo un'opzione, è una scelta deliberata? A 14 anni o a 12 uno sceglie di spacciare? Quindi capite che non è per giustificare, perché non voglio darvi questa impressione, eh? Ripeto, non voglio fare il prete buonista che li salva, però davvero a quest'età bisogna anche dire la verità, molte scelte sono condizionate dagli adulti, molte scelte sono inconsapevoli, molte scelte sono non scelte, perché non c'erano neanche due strade, ce n'era una sola nella sua testa, per esempio. Ecco, quindi per questo dico, perché può sembrare un titolo buonista, non esistono ragazzi cattivi, è rinato Don Bosco, ma non è così, è che sono ragazzi che a volte sono veramente incoscienti. Io faccio un esempietto di quattro ragazzi che arrivano da un oratorio della Brianza, a mia, quindi zona cattolica, di tradizione cattolica forte, no? Arrivano in cella, dicono, Don, alla fine non è giusto che noi siamo qua. Dico, come mai siete qua? Perché ci accusano di tentato omicidio. Aspetta, mica poco, cosa è successo? E vabbè, ma noi abbiamo dato una pastiglia al nostro amico sabato sera e quello lì è andato in coma. Ma scusa, è colpa nostra. L'ha voluto lui, gli abbiamo dato anche gratis. Ecco, capite cosa c'è dietro un discorso del genere? C'è la totale ignoranza, la totale incoscienza. E ignoranza intendo dire la non conoscenza neanche minimamente delle leggi. Cedere gratuitamente sostanze stupefacenti invece è spaccio. Non è che è un gesto amichevole, è spaccio. Lo chiama un amico, ma l'ha mandato quasi a morire. Cioè, vedete, c'è proprio, come dire, una realtà che davanti a loro è disconnessa, non è reale, a tal punto che non si rendono nemmeno conto del pericolo, del male fatto, del male che possono fare anche a se stessi e che certamente hanno fatto alla vittima e anche alle loro famiglie. Quindi vedete, e ve ne dico l'ultima per dire proprio i livelli a volte, eh? Non so, un ragazzino mi racconta la sua rapina in banca e dice, no, io sono entrato, deciso, poi il direttore mi ha guardato, mi ha tirato uno schiaffone, io sono andato così, e mi sono spaventato e sono scappato. Dico, vabbè, è andata bene, dico, no, mica tanto, perché ho lasciato là lo zainetto con nome, cognome e indirizzo. Questo per dirvi poi a volte, a 14, 15 anni, cosa volete che possano partorire? E però a volte invece questa totale ignoranza, questa incoscienza, questa incapacità di vedere prima e quindi di capire le conseguenze porta a reati invece molto molto pesanti, molto gravi.
Mi chiedevo mentre lei parlava, voi ricevete ragazzi che hanno queste problematiche, che hanno respirato l'aria di questo mondo un po' sbagliato, un po' intossicato, che gli abbiamo fatto respirare. Poi però quel mondo dovete restituirli. Ci stanno dei mesi, ci stanno degli anni, come dice, ma quando esce il ragazzo marocchino, quella seconda scelta forse ancora non la trovo. Rispetto a questo, che tipo di antidoto, che tipo di corazza potete dare loro? E credo che in questo sia importante anche l'esperienza fuori dal carcere, quella della comunità Cairo.
Sì, Beh, perché guarda, finché sei in carcere un ragazzo può, come dire, aver paura, può capire, molti dopo 2 giorni ci sono ragazzi che ti dicono basta, non lo faccio più, sono cambiato. Dopo 2 giorni, questo sono cambiato è tutto da verificare, no? Io ho chiamato le comunità kairos, che in greco significa tempo opportuno, e che nel greco antico è un po' il contrario, comunque in continuità con la parola Cronos. La parola Cronos in greco vuol dire il tempo, la quantità, l'orologio, cronologico, no? Ecco, il carcere è Cronos, cioè un tempo tutto uguale, è un eterno ciclico ritorno delle ore. Passano, che sia Capodanno, che sia il tuo 18° compleanno. La giornata inizia così, finisce così, tutto uguale, il tempo non è tuo, si dice è eteronomo, cioè deciso da altri. Ecco, come si fa a restituire a un ragazzo la sua libertà e quindi la sua maturità ritrovata e a una coscienza magari che comincia a formarsi, magari per la prima volta? Ecco, secondo me, questo almeno è il mio metodo, restituendo a questi ragazzi il tempo, non più un tempo inteso come cronos, come cronologico. Un tempo deciso da altri, dagli adulti, dai genitori, ma un tempo che a 15, 16, 17 anni comincia a diventare tuo. Un tempo favorevole, un tempo dove, attenzione, l'adulto può sicuramente aiutare, facilitare percorsi, accompagnare la maturità di questi ragazzi, ma non può sostituire la sua libertà. E allora, vedete, una forma educativa rischiosa, ma per me educare è rischio sempre, è questa. Dire, caro ragazzo, sì, è vero, sei ancora in comunità, sei in una fase ancora comunque non totalmente libera, però forse hai capito che la libertà assoluta non esiste. Quindi, adesso ti è restituito un po' del tuo tempo. Tu puoi vivere questa comunità aspettando che finisca, oppure puoi cominciare a viverla seriamente, come un tempo opportuno, come la tua occasione per crescere. E allora ci sono ragazzi che questo discorso lo vedono e dicono: "Ehi, sono fortunato, qua si fa quello che si vuole." E quindi all'inizio magari non capiscono bene e riapprofittano di questa pseudo libertà, perché all'inizio poi non è proprio così. Altri invece, più maturi forse, o comunque che hanno sviluppato un rapporto molto, si dice, più empatico, cioè che riescono a capire che questa libertà gliela dai, ma per il loro bene. E allora questi ragazzi, un po' più adulti, un po' più maturi, un po' più cresciuti, cominciano davvero a viaggiare alla grande. E quando dico alla grande, dico che ci sono ragazzi che dopo l'esperienza del carcere, dopo l'esperienza o durante l'esperienza della comunità, sono nettamente più maturi, più profondi dei ragazzi normali, diciamo così, normali, comunque anche dei ragazzi dei nostri oratori. Io ho fatto il prete in oratorio 10 anni, ma vi garantisco che, per dire, le confessioni che facevo in oratorio non sono paragonabili a quelle che ho fatto in carcere o che faccio in comunità, stando sull'elemento religioso, ma i discorsi che fanno questi ragazzi, gli sforzi che vedi per ritrovarsi, l'impegno che ci mettono, non c'è paragone. Perché? Perché chi ha sofferto, chi ha veramente però interiorizzato le esperienze che ha fatto dure, perché il carcere è un'esperienza dura, se sono ragazzi davvero che si mettono in discussione, che capiscono e sinceramente si accusano dei loro reati e peccati, diciamo, che per noi cristiani, ecco allora quei ragazzi, devo dire, con grande sofferenza, ma poi rinascono, ma rinascono alla grande. Quando io li porto in giro, stamattina eravamo a parlare in una scuola con 600 ragazzi. Ho portato 2 ragazze della mia comunità, ma sapete cosa vuol dire oggi far stare in silenzio 600 ragazzi in un auditorio? Una roba a me è una sorpresa sempre incredibile, perché se tu sai parlare con questi ragazzi ti ascoltano, come rimangono incantati. Ma i 2 ragazzi che ho portato, è chiaro che erano, non so, dei professori loro, cioè che erano dei ragazzi che, avendo attraversato tutte le fasi, anche dolorose, dalla carcerazione ad oggi, e oggi sono in grado di restituire ad altri ragazzi più piccoli una testimonianza davvero incredibile. Ecco, allora, qual è il metodo? Il metodo è dire: caro mio ragazzo, io non mi sostituisco alla tua libertà, quindi non ti chiedo di fare quello che ti dico io, ti chiedo di ragionare, di cominciare a investire nei rapporti qui in questa comunità, con le persone, con gli educatori, con gli altri ragazzi, ti chiedo di metterti in discussione. Sarà un viaggio molto lungo, sarà un viaggio molto difficoltoso, ma se questo viaggio lo facciamo insieme, allora certamente qualcosa di buono nascerà. E devo dire la verità, per fortuna, molti casi hanno un esito bello, positivo, qualche caso no. Ma attenzione, non vuol dire che se un ragazzo ci mette un po' di più a capire e nel frattempo sbaglia ancora, allora è perso. Semplicemente un ragazzo che ci metterà di più. E adesso vi faccio un esempio, ma chiaro che voi direte, vabbè, questo qua sogna. Io appunto ho avuto un ragazzo appartenente a una banda di latinos. Le bande dei latinos, non credo che qui in queste zone siano diffuse, ma a Milano e in altri contesti, in Italia, cominciano a essere un fenomeno davvero preoccupante, perché ogni volta che confliggono queste bande ci scappa il morto, cioè si affrontano a coltelli, a macete, non sono ragazzi facili. Per cui ho avuto questo capetto di una banda, la banda degli MS-13, El Salvador, che in qualche modo ha vissuto un bel lungo periodo di beccaria, poi me lo sono preso il comodo da me, e questo ragazzo stava cominciando un po' a cambiare, stava andando a scuola, sembrava quasi che tentasse di mettersi in discussione, perché uscire dalle bande non è una cosa così semplice, è un fatto di sangue, è un fatto che ti cercano da un capo all'altro del mondo se tradisci la banda, no? Per cui vabbè, questo ragazzo non si era riuscito a distaccare del tutto, e ogni tanto usciva appunto con altri della sua banda, no? E della sua terra, che era il Salvador. È chiaro che qualche mese fa, in una di queste uscite, è successo quel fatto bruttissimo che magari avrete anche conosciuto, cioè quel ferroviere di Milano, Villa Pizzone, a cui è stato quasi staccato un braccio con un macete, no? Ecco, e quindi questo fatto che ha avuto tra i protagonisti, non è stato lui a sferrare il colpo, non era lui a avere l'arma, ma questo ragazzo che io conosco era parte di questo gruppettino che poi è stato arrestato e che adesso è San Vittore e credo insomma, prenderà una bella manica di anni di condanna. Già il PM ha proposto 14 anni per quelli come quello che conosco io che erano lì, non hanno fatto niente, erano lì, solo il fatto di essere lì già è concorso in tentato omicidio, no? Immaginate per quell'altro che ha sferrato il colpo. Ora voi direte, ma come si fa a aiutare uno così? E io dico, guardate, io continuo ad andare a trovare a San Vittore. Uno potrebbe dire, basta, ci hai tradito, ti ho dato la libertà, ti ho responsabilizzato, hai voluto fare questa cosa, bene, arrangiati, stai a San Vittore, ciao. Uno potrebbe fare così. E allora introduco un altro concetto: l'educazione è rischio, l'educazione è resistenza. Ma questo lo dico soprattutto ai genitori. È chiaro che voi non avrete magari figli che vanno a staccare un braccio al ferroviere o usano normalmente il macete, però attenzione, tante volte io incontro i genitori che dicono: ma io non ce la faccio più. Ecco, è resistenza l'educazione, è sapere che poi comunque qualcosa di buono nascerà. Ma se non ci crediamo noi, vi garantisco che non ci credono nemmeno loro. Un ragazzo mi dice al beccaria: donna, è inutile che ti sprechi per me, è inutile che ci provi ad aiutarmi, così tanto io alla fine sono uno spacciatore e alla fine rimarrò uno spacciatore. Allora gli dico: no, cioè non esiste che sei uno spacciatore, sei al limite un ragazzo che spaccia, e lui fa, vabbè, che differenza c'è? No, dico, cambia tutto, se sei uno spacciatore vuol dire che ormai sei perso, vuol dire che sei nato male, vuol dire che ti sei identificato col tuo reato, non ne puoi più uscire. Se invece sei un ragazzo, vuol dire che sì, ok, hai sbagliato, lo riconosci, hai spacciato, ma innanzitutto rimani un ragazzo e quindi come tale può essere ancora aperto tante possibilità di bene, no? Lui fa, vabbè, ma non mi hai convinto. Dopo un paio di settimane, dal fondo della cella, sento un altro ragazzo che lo chiama e gli dice, ho sfigato. Lui si gira e gli fa, no, io sono un ragazzo che ha sfighe. Questo è quello che vuol dire aspettare. L'educazione chiede tempo, chiede pazienza, chiede sofferenza, chiede anche la gioia di restituire a una persona giovane la voglia di vivere una bella vita, ma sapendo che questa cosa non è automatica, ma soprattutto non avviene nei nostri tempi. Kairos vuol dire il tempo opportuno, non lo decido io, non lo decide un educatore, non lo decide un genitore. Ognuno ha il proprio momento, quando scatta quella maturazione, che scatta quando è il momento. Non possiamo preordinare tutto questo. Purtroppo qualcuno ci mette molto di più. Oggi uno dei ragazzi diceva a questi 600 ragazzi, vedete, io sono tornato a scuola, sto facendo la quinta superiore, la maturità, a 23 anni. In carcere mi sono perso tutti gli anni dell'adolescenza, della prima adolescenza. E io mi rammarico di questo, però ho capito che dovevo tornare a studiare. Io quando lo vedo che studia, adesso sta studiando Freud, Jung, facciamo tutte le discussioni in casa, dico, cavolo, ma non era quello che quando è arrivato a 16 anni a Beccaria faceva 5 rapine in banca? Ha fatto 5 rapine in banca. La vita è strana, non dobbiamo mai pensare che tutto sia perso, anche quando obiettivamente le situazioni sono complesse.